perché se no stiamo qua penso tutta questa notte, anche perché alcune cose sono a livello per esempio di testimonianza, no? Perché primo diceva la sua esperienza, è una sua esperienza, e quindi le testimonianze si ascoltano ed eventualmente si accolgono e ci possono servire per qualche verifica e per avere eventualmente qualche prospettiva. Il Vescovo all'inizio ci sottolineava quella nostra appartenenza a Cristo. A me venuta in mente quella immagine evangelica della luce o della lampada. In Luca c'è almeno due passaggi, al capitolo 8 e al capitolo 12. Se la lampada è accesa e se la fiamma viene alimentata, fa luce. Ecco, la testimonianza. Se viviamo la nostra appartenenza a Cristo, la testimonianza è data, è offerta, a meno che non ci si metta, direbbe il Vangelo, uno schermo sopra. Ma il momento in cui si mette uno schermo sopra, c'è da dubitare che questa lampada risplenda, a meno che non siano altri a mettercelo lo schermo. Giovanni alla fine diceva: dobbiamo interrogarci ancora oggi che cosa vuol dire formazione. E siccome ha citato l'Azione Cattolica, io non l'avrei citata, ma mi ha provocato, e siccome ci lavoro, faccio il mio piccolo servizio di prete da 6 anni, l'Azione Cattolica ripropone, perché è nella sua tradizione, come ci ha ricordato lui, ci ripropone la formazione del laicato, e lo fa anche attraverso dei percorsi, degli strumenti, lo fa attraverso dei test, dei sussidi. Ha rielaborato il progetto formativo, quindi c'è uno strumento fisico, un libretto, il progetto formativo, sta lavorando attraverso dei laboratori della formazione, con la partecipazione e la presenza anche di esperti, perché fra i soci di Azione Cattolica ci sono anche esperti di pedagogia, oltre che di tante altre branche della professionalità degli uomini. Ecco, quindi è tutto, diciamo, un cantiere che va in questa direzione della formazione del laicato, dei laici. Ecco. Il rapporto laici operatori pastorali. Beh, certo, con l'espressione operatori pastorali noi intendiamo tutti quelli che dedicano totalmente o parzialmente la propria attività per la pastorale, normalmente intraecclesiale, non necessariamente operatori pastorali, come poi è stato anche esplicitamente detto, sono laici, sono anche innanzitutto il vescovo, i preti, i diaconi e giù, no? Con questa espressione mi pare che normalmente si viene a indicare tutti quelli che offrono la loro partecipazione più o meno totalizzante, più o meno coinvolgente, più o meno permanente al servizio pastorale che la Chiesa è chiamata a rendere. Fra gli operatori pastorali, numericamente i laici sono anche la maggioranza. Pensate ai catechisti, pensate a chi opera nella liturgia, pensate agli operatori della carità, quindi numericamente sono anche la maggioranza. Quello che io ho provato a dire prima è che nella formazione dei laici non siamo chiamati in primo luogo a proporre loro di essere degli operatori pastorali, ma innanzitutto dobbiamo chiedere a loro, e quindi offrire il nostro servizio, la comunità cristiana offre il proprio servizio della loro formazione come cristiani, e quindi come laici che vivono nella vita abituale, quella di ogni giorno. Ed è attraverso di loro, attraverso la loro presenza, attraverso la loro testimonianza, anche attraverso la loro parola, che si obbedisce, dicevo, a quel comando di Gesù: andate in tutto il mondo. ricordo quando ero giovane prete una persona che mi fece un grandissimo discorso per dire che bisognava avere i preti professori non solo di religione ma anche di lettere, di filosofia, di storia, poi c'erano state l'esperienza dei preti operai, tutte queste cose, no? Perché l'annunciatore del Vangelo viene identificato con il presbitero. Ma questo ormai non sta più da nessuna parte, un discorso di questo genere. È la Chiesa che è inviata a testimoniare e ad annunciare il Vangelo. Una Chiesa, certo, articolata in carismi e ministeri. Ma ormai anche nell'insegnamento abituale del Magistero più solenne, quello del Concilio e poi quello dei Papi e poi quello dei Vescovi, si insiste a dire che l'annuncio del Vangelo, la testimonianza del Vangelo va portata da coloro che vivono nei diversi ambienti di vita. Poi che ci sia un professore, un prete che faccia il professore o che faccia l'operaio, questo è un altro discorso, ma non è uno scopo avere, formare dei preti che vadano nei diversi ambienti di vita e svolgano le diverse professionalità, altrimenti chi porta il Vangelo? Portano coloro che ci vivono in quegli ambienti, testimoniano coloro che ci vivono in quegli ambienti. Allora la premura della comunità cristiana è quella di aiutare a crescere un laicato consapevole di questa primaria responsabilità. No? Il Concilio direbbe devono orientare le cose, innanzitutto pensare a questo. Poi fra i laici alcuni possono sentirsi chiamati a svolgere anche dei compiti interni alla comunità cristiana perché questa comunità cristiana possa vivere e vivere in maniera fedele la sua vocazione. Ora, i catechisti sono laici, no? Partori, diciamo, prima della carità, della liturgia, tutto il volontariato, quello che vogliamo. Però non propongo come ideale, ecco, della vita e della missione del laico l'essere operatore pastorale, per cui chi non fa questo lo consideriamo meno impegnato o più distante dal tessuto ecclesiale. Questo non possiamo permettercelo. Se volete, cito anche soltanto un intervento del Consiglio Permanente della CEI all'Azione Cattolica marzo 2002, dove il Consiglio Permanente dice all'Associazione: continuate pure nella vostra presenza all'interno della Chiesa, però oggi vi chiediamo da laici che vi sbilanciate, queste le parole sono mie, non c'è nella lettera, ma il senso è questo, vi sbilanciate soprattutto nella testimonianza, diremmo, extra ecclesiale, ma per intenderci, insomma, nel mondo, nella professione, nella vita. Anche gli orientamenti pastorali, il numero 61, quando parlano ugualmente dell'azione cattolica, chiedono questo, l'esemplarità formativa, ecco il discorso a cui ricordava prima Giovanni e che l'azione cattolica sente in maniera molto forte, l'esemplarità formativa e la testimonianza e la missione negli ambiti di vita. Numero 61 di orientamenti pastorali, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Ecco, e quando alcuni assumono, perché il Signore li chiama per questo, anche l'azione cattolica è una vocazione, è un carisma, quindi è una chiamata, è risposta a una chiamata del Signore, un'ispirazione dello Spirito, ecco, chi risponde a questo non è più laico o più cristiano degli altri. Faccio una fatica enorme ad accettare questo discorso della comparazione. Chi è più? Chi è meno? Ma qual è il criterio per dire che uno è più cristiano o che uno è più di un altro? Non è evangelico questo. Il Vangelo eventualmente direbbe che il primo si faccia ultimo, servo di tutti. Questo è evangelico. Ma non dire che quello, siccome no, il più vicino a me prete perché appunto mi fa catechismo, quello è uno che ha risposto, spero, a una chiamata che il Signore gli ha fatto sentire, si dedica a questo servizio e per questo viene preparato. Eviterei questa però è la mia sensibilità molto personale, le comparazioni, il più e il meno, più santo, meno santo, più qui, più là, non ho capito mai su che cosa noi fondiamo queste comparazioni. Io il prete devo essere più santo di là, ma che vuol dire? Se voi mi dite cosa vuol dire, se il Signore ci chiama tutti alla santità, vuol dire che chiama ciascuno di noi ad assomigliargli. Poi sarà lui a sapere, siccome lui sa tutto, guarda e può dire questa somiglia più a mio figlio e questo un po' di meno, eventualmente. Ma noi abbiamo questa capacità di dire chi è più santo? Io dico anche che è un po' una sciocchezza, se c'è qualche francescano non si offenda, quando sento dire che San Francesco è il più santo degli italiani e il più italiano fra i santi. È una delle tante frasi fatte che se non le dicessimo più, penso rispetteremmo la verità delle cose. Perché c'è qualcuno che ha misurato la santità di San Francesco e tutte le altre santità e poi ci ha fatto una gradazione. Dovremmo smettercela, insomma, di dire sì, le frasi fatte, no? Ormai si va avanti perché abbiamo orecchiato quella espressione e la ridiciamo. Poi però se ci fermi un attimo e dire ma che vuol dire, ti accorgi che probabilmente non ha mica consistenza, non è mica una cosa seria. Non so se Don Gabriele c'è più. Ci sei? Non so se. Insomma, per appunto non esistono laici più perfetti e meno perfetti, esistiamo tutti noi poverini che stiamo cercando di rispondere alla grazia di Dio e dobbiamo aiutarci a rispondere a questa grazia di Dio, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri e poi lasciamo perdere chi è più avanti e chi è più indietro, va bene? Perché chi si ritiene più avanti deve fermarsi per aiutare chi è più indietro, evangelicamente, eventualmente. Ma se voi avete trovato un santo anche canonizzato che ha detto io sono più avanti degli altri e quindi avrei qualche dubbio che sia stato canonizzato. Quindi abbiamo un punto di partenza che è quello comune, dobbiamo ritornarci su questo, che è quello del battesimo. Non sono chiamato alla santità perché ministro ordinato, sono chiamato alla santità perché battezzato. Il fatto poi che sia ministro ordinato, ho un unico modo per rispondere a questa vocazione battesimale alla santità: rispondere da ministro ordinato. Come chi è sposato da sposato, chi non lo è da non sposato, da quello che è, da quello che fa, ma la vocazione alla santità è comune ed è vocazione battesimale. Bellissimo l'inizio della prima lettera ai Corinzi, ai santi che sono in Corinto chiamati alla santità. Così si esprime Paolo. Santi perché battezzati, ma chiamati a sviluppare questo dono, a lasciare che questo dono cresca in loro. Questo ci accomuna tutti ed è molto bello. Se volete, una delle frasi per me più belle del Vangelo è quella di Matteo 23,8, dove Gesù dice: e voi siete tutti fratelli. Non fatevi chiamare padri, non fatevi chiamare maestri, chiaramente non è una questione di denominazione, no? Ma è questione di riconoscere questa fraternità che ci collega gli uni gli altri, che non ci appiattisce, che non ci rende uguali, di pari dignità, ma non uguali, perché c'è qualcuno di noi qui che è uguale a un altro, ma tutti abbiamo la stessa dignità, di uomini e di donne, di figli di Dio, fratelli e sorelle tra di noi. Questo è fondamentale. Ecco, su questo possiamo allora anche metterci quel discorso della contrapposizione laici presbiteri. Sinceramente io avevo detto il contrario, anzi avevo proprio specificato che non possiamo andare avanti con questo spirito rivendicativo, no? Da sindacati, con rispetto per il sindacato che fa il suo lavoro e i suoi criteri e le sue leggi, evidentemente, ma nella Chiesa non possiamo andare avanti con lo spirito della rivendicazione, no? Di occupare posti, questo è di mia competenza e batto il pugno sul tavolo, no? Sono io il vescovo, sono io il prete, sono io il parroco, sono io. Quando battiamo il pugno sul tavolo vuol dire che qualcosa non funziona. Non solo non funziona perché siamo arrabbiati, bisogna che troviamo un po' di calma, ma questa va bene. Qualcosa non funziona proprio nelle condizioni personali e nella capacità di relazione. proprio perché siamo tutti fratelli, allora non possiamo pensare nella Chiesa a metterci su piani diversi. Non siamo su piani diversi, siamo tutti sullo stesso piano ma con compiti diversi, per cui quello che compete al presbitero compete a lui e basta, non compete a un altro. Solo che è difficile dire fin qui e fin qua. Ecco, ho portato proprio questo esempio, no? Fin qui tocca a me, e sinceramente più vado avanti più mi rendo conto che se continuo con questa testa non arrivo da nessuna parte. Non vivo la fraternità comunque, non la vivo. Ecco perché l'insistenza mi sembrava opportuno sottolinearla del Convegno di Verona e almeno della bozza della corresponsabilità nella Chiesa. Comunione, collaborazione, corresponsabilità vuol dire che la responsabilità della vita della comunità cristiana e della missione è condivisa, va condivisa fra tutti i componenti di quella comunità. Come? Qui comincia a essere un po' delicatina la cosa, evidentemente, come ho detto prima, compete avere atteggiamento di umiltà, di accoglienza scambievole, di ascolto, di incontro, di fare incontrare le persone, anche di pazienza, perché le cose si costruiscono talvolta con molta fatica. Vi ho citato lì quel passo dove dice un consenso, no, che si costruisce poco per volta. Certo, è più facile, è più sbrigativo dire qui comando io, quello sì si fa, è molto più sbrigativo, ma non è ecclesiale, non è cristiano, non è evangelico, è autoritario. Gesù non è un autoritario, ha autorità, è un'altra cosa. Per cui credo che sì, come proprio un ritornello, ecco, noi siamo tutti fratelli, ma ripeto, quando diciamo così non è per annacquare, tantomeno fa scomparire le differenze, al contrario, fa sì che tutte le collaborazioni diventino possibili. Quando ero giovane prete, forse mi ha sentito qualcun altro dire questo, si parlava eravamo entusiasti del concilio, perché eravamo stati educati in altro modo. Poi il Concilio ci ha aperto un pochino, no, una certa visione di Chiesa, che era quella poi più autentica, perché risaliva a Gesù, risaliva al padre della Chiesa, ai maestri, ma quelli forti, no, che sono sempre stati nel corso dei secoli. Cercavamo di capirci qualcosa e cercavamo anche di condividerlo, no? Come non si ricorda quando facevamo i campi scuola, quei ragazzi, la Chiesa, no? Corresponsabili, si parlava di collaborazione, partecipazione e corresponsabilità. Dico, dopo più di 30 anni, ormai sono 41 che sono prete, c'è rimasta solo la collaborazione. Ecco, il Convegno di Verona ha riproposto con energia, e ripeto, la nota lo ridice, la corresponsabilità. È difficile insieme le responsabilità, però bisogna che andiamo in quella direzione. Direi che è un qualcosa che ci obbliga a una vita, a una ascesi personale, e ci obbliga anche a un cammino forse un po' più lento, ma sarà quello più costruttivo e quello che poi a suo tempo darà i frutti che dureranno, che continueranno. Detto con insistenza sulle strutture di partecipazione, oltre alla sua testimonianza, ecco, la nota del dopo Verona, non penso che quel punto lì lo cambino, perché a Verona appunto è stato detto e ripetuto gli organismi di partecipazione come espressione di comunione, collaborazione e corresponsabilità. E c'è da fare un bel cammino in questa direzione, credo. Perché facciamo un po' fatica, perché questo richiede davvero una conversione, che non è soltanto una conversione religiosa e morale, ma è anche una conversione, credo, culturale e pastorale, di cui abbiamo continuamente bisogno. Noi la conversione normalmente la poniamo solo o la consideriamo solo principalmente o quasi esclusivamente sul piano morale, no? mi comportai, inizia la quaresima, fumavo, cerco di non fumare più, almeno per la quaresima, poi ricomincio dopo, peggio di prima, si capisce bene che tipo di conversione è questa, ma comunque, no, facevo così oggi, cerco, e va bene, quello è un aspetto, ma prima di tutto c'è una conversione teologica, ricordo che questa volta mi chiese di fare una meditazione con i confratelli sulla conversione, capite? Parlare con fratelli di conversione. Tra l'altro disse proprio questo, me lo ricordo, prima di tutto dobbiamo convertirci al Signore. Sembra strano? No, non è strano, perché questa è la prima e fondamentale conversione. Perché il mercoledì delle ceneri ci dice ritornate a me con tutto il cuore. Questa è la prima, fondamentale, perché non possiamo dare per scontato che Lui è il Signore della nostra vita totalmente e pienamente. Ritornare a Lui. Poi quindi questa conversione della vita e poi c'è quest'altra conversione pastorale e... Verona ci dice, forse questa conversione pastorale avviene se al centro si pone l'uomo nella sua realtà, nella sua integrità, con le sue domande, con le sue attese, con i suoi bisogni, forse allora la nostra risposta sarà di un certo tipo piuttosto che di un altro. Conversione pastorale forse vuol dire questa che chiamano oggi la pastorale integrata, cioè dove le diverse agenzie non camminano ciascuna per conto proprio quasi su linee parallele, se non addirittura vanno a scontrarsi, ma si costruisce una fraternità perché appunto vogliamo essere testimoni del Vangelo e quindi testimoni di carità, testimoni del Dio che è Trinità. E che conversione culturale, perché abbiamo bisogno continuamente di rettificare il nostro modo anche di vedere le cose, di vedere la vita, di vedere l'uomo. Che poi vuol dire, conversione vuol dire siate vivi, no? Alla fine. Ecco, non vi incanta pecorite, perché la conversione poi è quello che ci tiene vivi, no? Su tutti i piani, su tutti i livelli. Per questo è l'esigenza prima e fondamentale che Gesù propone. Il regno di Dio vicino, convertitevi. Ecco, questa è l'esigenza di fondo. Non so se ho detto un po' di quello che è stato chiesto prima, se è poi sfuggito qualcosa.
Possiamo aprire il secondo ramo. Innanzitutto parto dicendo che in merito al dibattito e alle cose che sono emesse fino adesso, io vivo un ruolo privilegiato in quanto sono comunque un laico che ha avuto sempre fiducia e riconoscimento della Chiesa locale, anche perché il ruolo di servizio forse anche di grande responsabilità, con benevolenza e sua eccellenza mi è sempre mantenuta. Quindi ritengo che quello che dirò è un'espressione anche di alcune osservazioni, ovviamente non parlo della mia persona che in questo senso è favorita, dormo in casa, quindi non ha, spero, fino adesso questi problemi, da domani non lo so. Però mi riferivo a due o tre espressioni che sono emerse nella relazione di prima, che mi hanno un po' stimolato, e la riflessione che faccio è evidentemente tentare di portare un contributo, un po' quello come un spirito di carità, se ci si riesce, anche se il rischio è, ed è questa la seconda premessa che voglio fare, che purtroppo noi usiamo tutti dei linguaggi un po' personali, per cui quello che dico io forse poi dopo viene, non si sa come viene interpretato. Se vi ricordate il gioco che si faceva, no, di trasmettere le parole in un orecchio, quando partiva alla fine arrivava sempre, forse sempre un po' distorto. Il timore nostro è che noi abbiamo un po' dei linguaggi e delle modalità, delle espressioni che a volte nella realtà della nostra Chiesa non ci permettono spesso di dire o di aiutarci a capirci bene. Per cui, fatta questa premessa, è vero, l'atteggiamento di fondo invito un atteggiamento di grande carità, di ascolto reciproco, che spesso nella nostra esperienza di Chiesa un po' ci manca. Questo come però vediamo di provarci, quindi anche gli interventi di questi convegni hanno questo desiderio di essere un servizio di carità, nel tentativo di far emergere alcune riflessioni che possono poi insieme diventare un patrimonio. Ci tengo a fare questa premessa perché in effetti i nostri linguaggi sono molto diversi e anch'io prima, e allora vengono a prendere. Ad esempio, a me una prima riflessione che mi era nata prima, proprio parlavamo degli stili di vita, no? Lo stile di vita cristiana. Mi domando, noi riusciamo oggi, esiste un paradigma diverso nel fine cristiano, ed è una riflessione che vorrei fare insieme a voi, che non riconduce sempre il nostro comportamento solo sul piano etico o sul vecchio schema di lavagna dei buoni e dei cattivi. Cioè, perché in fondo l'hai ribadito uno, però di fatto hai sentito il bisogno di ribadire, dicevo bene, probabilmente ha bisogno di ribadircelo, no? Però abbiamo un modo diverso di dire chi è più bravo, chi non è più bravo, la vecchia lavagna dei buoni e dei cattivi che avevamo a scuola. Ancora forse la nostra esperienza di fede, la nostra religiosità, il nostro stile di vita cristiano, ancora si misura solo sul piano del comportamento etico, o realmente forse con l'esperienza di ascolto biblico che tutti questi anni abbiamo vissuto, è riuscita a radicare qualcosa, o ancora di stile di vita, perché temo che ancora, quando parliamo di stile di vita, parliamo ancora di buoni e di cattivi. Così. Avevo bisogno di dire, come almeno lo spieghi, tanto tutti poi si vedono queste cose che sanno. Una seconda riflessione che mi viene, ne abbiamo parlato troppo, non vorrei ribadire, eccedere in questa delle volte, però mi verrebbe ancora di dire, cioè dopo tanti anni che penso questa domanda è un convegno diocesano a Lucrezia, un signor Micci, quindi pensate voi il tempo che è passato, mi viene ancora di dire qual era il ruolo dei laici, mi feci questa domanda, trentina d'anni fa, nel 78. E ancora mi viene a dire, da quello che sento oggi, da quasi 30 anni, laico questo sconosciuto. Mi viene da dire però anche di fare un'altra riflessione, che poi ho ascoltato, non è mia, che sei simpatico, non ho ascoltato. Qua spesso il ruolo di noi cosiddetti laici, continuiamo a usare questo termine un po' improprio, proprio l'ha ribadito, che non esiste più questa dimensione conflittuale. Anche Don Giovanni, un parrocchio, mi dice sempre, ride quando io uso molto questo termine laico, quasi in maniera di contrapposizione. Però, di fatto, fa riflettere la sfiducia, meno che io ho avvertito, dei nostri vescovi quando si trattava di portare avanti tematiche importanti, e io come responsabile del consultorio, tematiche della vita, della migliore etica, che ho dovuto combattere molto, ma a un certo punto mi ha colpito la sfiducia dei vescovi che non mi hanno prima detto, prima che tu apri bocca, sappi che le cose stanno così, 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 così. Questo senso di sfiducia un pochettino mi ha fatto pensare che ancora allora di questi benedetti laici non ci si fila del tutto. Allora mi viene da questa riflessione fatta, sentita da, in un convegno che mi aveva ricordato tu, di un relatore che parlava, dice, nel mondo dei laici cristiani cattolici si vive in un'ambivalenza, perché nel confronto del mondo secolarizzato, chiamiamolo così, vengono considerati un po' dei minorati, no? Cioè io in fondo sono cattolico, io ancora sono contro la pillola, tutte queste robe qui, no? Dice queste robe da minorato. E mi sembra che i vescovi ci considerano un po' minorenni. Come se ancora una minore. Un'altra riflessione che vorrei fare, non la voglio fare lunga, scusate. È sul principio della pastorale integrata. Sulla formazione. Ok, io ho vissuto, noi abbiamo vissuto molto di noi, quel tempo in cui, ma proprio dietro il Concilio Vaticano II, ci siamo messi tutti in mezzo alla strada, no? Tutti gli operatori di strada. Abbiamo pensato a questa logica, che il mondo doveva essere caratterizzato da una presenza capillare di noi credenti, che in ogni angolo di strada dovevamo un po' ribadire, attraverso la testimonianza in particolare. E questo però cosa creava? Era proprio quella rete che dicevi tu, che dalle nostre parrocchie si cominciavano a creare tutta una serie di servizi, di iniziative che era quelli del mondo che poi si è caratterizzato nel mondo del volontariato, ma anche nella presenza del sociale, l'impegno nel dibattito della città, cioè c'era una vera realtà. Ho la sensazione che adesso che tu dici che ci sono realtà che si muovono parallelamente, che non ci sia più questa continuità tra il mondo ecclesiale, quello diocesano e parrocchiale, e quello che è soprattutto una rete oggi fittissima peraltro, se voi non so se siete un po' esperti del settore, io un po' cincipastico, cioè, credo che a Fano ormai ci saranno un'ottantina di associazioni di volontariato, 80. Iscritti al centro servizio di volontariato sono 68, però sono un'ottantina, tanto. Quindi, di fronte a una realtà di questo genere, che ecco, forse oggi manca questa la chiesa, le parrocchie, forse hanno pensato che non facciamo più parte, non c'è più questo collegamento diretto, credo. Beh, io lo sento così, vivendo ancora alcune esperienze nella realtà della città. E così come anche nella formazione, no? Sembra oggi che sta ritornando un po' la necessità di una formazione, diceva anche Giovanni, di primaria, mentre è vero, noi forse siamo impegnati anche per una formazione che avesse il credente all'aiuto alla realtà sociale, alla reinterpretazione, all'accompagnamento, dire servizio, non è esagerato, però quello che direi proprio l'accompagnamento, alla condivisione. Adesso, ok, sembra che sia necessaria una esperienza. Allora, forse aveva ragione prima di tutto stamattina, perché non mangiare. Prima ci chiedeva, allora che faccia la Chiesa locale, la Chiesa nazionale, un programma, no? Se è necessario, se si rinterpreta il bisogno di una percorso che forse in effetti oggi ha bisogno di essere focalizzato, facciamo, credo che quindi forse nasce l'indicazione anche della Chiesa locale, anche del tema della comunità, del dialogo all'interno della comunità. Ecco. Poi l'ultima cosa, scusate. L'altra cosa è questa, io avverto, e questo non so se Verona è venuto fuori, io mi riferisco molto a quello che abbiamo sentito qui, ho letto, che ho partecipato al convegno, no? Che ero un po' responsabile di un gruppo. Mi sembra che si avverta una sensazione, almeno nella realtà della Chiesa, oggi si tende a far emergere sempre il principio ci sono dei valori. Come se noi in questo momento, almeno io sento, che si privilegia la logica dell'arroccamento. Cioè noi in questo momento la Chiesa, i credenti, devono essere a tutela, con le corazze, dei valori. Per cui bisogna stare attenti in che relazioni mi metto, perché potrei perdere la faccia se non difendo i valori in un certo senso. Cioè, alcune conflittualità che sono nate nel mondo ecclesiale in questi ultimi anni sono state perché ci sono stati dei dibattiti sulle modalità di operare, di vedere la pastorale intesa come il tentativo di comunicare, di fare questa testimonianza. E se non li ritiro fuori, perché dopo va a finire che poi una sorta di questo, è necessario, quelli di cui abbiamo discusso fino a ieri, fino al 12 maggio, eccetera. Io sento che sentiamo quasi bisogno di arroccarci, mentre una volta si diceva che noi dovevamo essere sale del mondo, di sciogliersi, quasi perderci nella realtà sociale, quasi non esistere, quasi non apparire, tanto che dice il Vangelo, non devi fare un angolino, non farti neanche vedere, cioè l'importante non sei tu, ma l'importante è che la cosa vada avanti. Oggi c'è questa paura, è vero, non è vero, cioè avete avvertito anche Verona che c'è questo desiderio, una paura della Chiesa che si sta riarroccando, dicevo prima i vescovi che la dicono subito, che hanno paura, che bisogna dire sempre la parola giusta, che se uno la dice scandinata subito, oh mio Dio, insomma. Ecco, cioè, c'è questo, si avverte la sensazione di arroccamento. L'ultima cosa, chi lo sa, tipo un po' l'esperienza del consultorio, il paradigma del consultorio è ascoltare le persone. Ascolto le persone che mi vengono, come diceva Ugo, col loro mondo carico di problemi, e dopodiché, evidentemente, non rilasciamo sempre una risposta, almeno con col tentativo di. Però la risposta spesso non la diamo noi come operatori dei consultori, noi gliela diamo indirettamente, però non è che gliela facciamo in qualche cosa, sono loro che riescono a raccogliere da loro stessi questa forza di cambiarsi, di ritrovare un modello. È questo quando tu dici, intendi dire mettere la persona al centro, cioè partiamo da un ascolto, catechizzare forse non è solo scrivere ton ton ton, cioè la fede cristiana è fatta, ma partire da loro e vivono i loro problemi, evidentemente il consultorio vengono proprio incasinate, persone sole, problemi con minori, relazioni genitoriali conflittuali, eccetera, eccetera. Ecco, noi li ascoltiamo. Dopodiché loro sono capaci, se noi siamo stati più bravi ad ascoltare, di trovare la loro strada. Ecco, forse questo, no? C'è ancora questo nell'esperienza della pastorale cristiana, della Chiesa cattolica, scusate. fare questa affermazione. Mi sembra opportuno che la diocesi, che i cristiani delle parrocchie, a seguito delle considerazioni che sono emerse in questi due incontri, penso sicuramente anche nelle giornate di domani, devono lavorare per privilegiare, dico il vescovo, lo dico agli amici preti, i diaconi, non vengono mai citati, che giro, ci sono anche i diaconi, i ministri, di investire tantissimo in quella che mi veniva da sintetizzare con questa parola, in una strategia delle convergenze. Caro diceva prima che abbiamo una realtà vivacissima di volontariato. A livello regionale siamo arrivati a 1.300 associazioni, con un aumento del 20% in un anno. C'è una realtà vivace, evidentemente non c'è forse difficoltà nel desiderare di stare insieme in piccoli gruppi, forse c'è difficoltà nel costruire dinamiche di relazioni forti che ci permettono di uscire dall'immediato interesse a voler stare con qualcun altro per proporre a tutta la collettività un desiderio diverso di vivere insieme. Quindi investire profondamente in una strategia delle convergenze. Mi veniva da dire come peculiarità, se possiamo dire, non del laicato, supererei questo termine, tu non a caso prima hai citato un binomio che mi ricordava un testo di Bruno Forte di alcuni anni fa, che nella sua teologia del laicato diceva che bisogna superare il binomio gerarchia laicato e introdurre il binomio carisma ministero per rappresentare questa orizzontalità, che è tutta dentro questa strategia delle convergenze, che mi sembra un elemento su cui fare grandi investimenti. E mi sembra che ci sia una peculiarità non tanto del laico, quanto probabilmente della persona che vive la dimensione del matrimonio come realtà tipologica, non soltanto esperienziale, sia quella proprio di avere come connotazione tipica della sua dimensione di essere quella della relazionalità orizzontale. È insito in sé questa dimensione, che è una dimensione tipicamente carismatica all'interno. Dico come carisma non significa che i preti non siano capaci di relazionare, altre volte si verifica esattamente il contrario, che molti preti sono più capaci di relazionare dei laici sposati, ma come dimensione tipica di colui che vive la dimensione sponsale. E questo ricostruire, questo percorso essenziale tra la Chiesa che recupera della orizzontalità, dell'essere con, che significa poi di conseguenza, gli sposati lo sanno, avere capacità di autolimitarsi. Non pretendere di avere sempre la ragione, altrimenti il binomio si sfalda, si divide nell'indifferenza. Probabilmente recuperare questa dimensione tipologica della realtà matrimoniale, trasferirla in quanto tale, al di là dell'esperienza, ripeto, che sono così difficoltose, nella Chiesa come valore aggiunto di chi vive questa dimensione sponsale, probabilmente è un aspetto tipico. Mi ricordo che alcuni anni fa un mio fratello era andato via, no? In una intenzione di preghiera della sua vita, proprio lo invitai a riparare questa, cioè a portare dentro l'ordine sacro, in quanto diavolo, questa dimensione orizzontale che è tutta sua, in quanto rappresentante, uomo inserito all'interno della dimensione responsabile matrimoniale, che ha come connotazione, ripeto, tipologica, questa dimensione orizzontale. Quindi reinvestire in questa strategia delle convergenze, riportando e recuperando questo valore aggiunto della dimensione relazionale tipica del valore tipologico del matrimonio, è un investimento su cui la nostra Chiesa, i nostri presbiteri, i nostri diaconi, il resto del mondo così, devono fare un grandissimo investimento. Ripeto, con questa capacità di autolimitarsi, perché probabilmente, come si diceva anche prima, forse questa è l'unica modalità che possiamo avere per imparare una nuova grammatica delle parole. Diceva Carlo, utilizziamo linguaggi simili per dire cose diverse, siamo tipicamente nel mondo, così questo avviene. Recuperare la capacità di dare senso alle parole, utilizzando questa metodologia della orizzontalità autolimitante, è probabilmente una strategia che ci permette di capire e di ricapirci discernevolmente e di ricostruire probabilmente a partire da questa capacità di autolimitarsi anche gli elementi, i luoghi della partecipazione. Che non a caso sono falliti, perché le abbiamo proposte, sperimentate, vissute nel genere. Recuperare questa prospettiva. Ecco, mi sembra un investimento forte recuperare questa dimensione forte, questo valore aggiunto, non del laico in quanto categoria, che poi il laico non è una categoria, ma sono 100.000 categorie diverse, perché 100.000 laici pensano in 100 modi diversi all'interno della stessa chiesa.
non esiste la funzione del mercato. Recuperando questa prospettiva di ricostruzione orizzontale, che mi sembra debba essere, partendo, come dicevamo ieri, dall'ascolto biblico in quanto elemento di conversione, non in quanto prassi tra le tante, in quanto elemento di conversione, penso che crediamo che sia importante questo abbinamento frontale dell'Eucaristia della parola. Io in questa prospettiva penso che sia il grande investimento che ci attende, sperando da questi momenti che ci racconta, che ci testimonia questa volontà di stare insieme nel Signore, che possono diventare una strategia significativa per la nostra vita.
Innanzitutto grazie Nino per il suo intervento e vorrei mettere come una ciliegina sulla torta su quello che lui ha detto quando parla di valore aggiunto della nuzialità, della sponsalità. Ecco, io questo valore aggiunto lo identifico nel sacramento. Cioè c'è un sacramento che viene dato a noi laici proprio per la costruzione del regno. Fra tutti i sette sacramenti, due sono deputati alla costruzione del regno di Dio e sono l'ordine e il matrimonio. Quindi sicuramente non è una questione di graduatoria nella santità, questo è sicuro e dovuto, Monsignor Ucchi ce l'ha detto molto bene, però dobbiamo tenere presente l'evidenza dei sacramenti, dove non è l'uomo che opera, ma è lo Spirito Santo, se l'uomo è capace di farsi strumento nella forza dello Spirito.
Semplicemente io non faccio sopra il tempo, ma non faccio il tifo per la categoria, no, è la nostra santità, la nostra, il nostro essere figli di Dio, il nostro essere cristiani, il nostro essere chiesa, giustamente si manifesta in modo eccelso nella celebrazione dei sacramenti, nella messa dedicata. Però io mi domando sempre, finita quell'ora, le altre 23 ore, che facciamo come figli di Dio? Giustamente dobbiamo essere preoccupati che questi doni del Signore sempre più siano chiari, siano vivi, vivaci, e le persone che prendono parte veramente sentano questa presenza. Però questa stessa presenza come cristiani noi la dobbiamo vivere in casa nostra, di fronte agli stranieri che abbiamo accanto. Quanti di noi sanno che nella propria parrocchia quanti stranieri ci sono? Rischio di prendere, se poi lo sanno. Quante famiglie sfasciate abbiamo in parrocchia? Lo sappiamo perché facciamo il pettegolezzo con i vicini o perché ci mettiamo a servizio, ci mettiamo vicini? Non per risolvere il problema, perché non ci abbiamo le soluzioni, ma perché il Signore ci spinge a essere accanto a quelli che hanno bisogno. Quindi le altre 23 ore del giorno, come manifestiamo la nostra identità di cristiani? Ecco la dimensione dei laici che costruiscono la Chiesa, perché questa è la volontà di Dio, con i preti, con i diaconi, con il vescovo, ma dobbiamo farlo, dobbiamo farci carico, dobbiamo essere capaci sul serio di venire in contatto. Come facciamo ad andare a prendere la pecorella smarrita se guardiamo dentro noi stessi, se vogliamo fare solo il lavoro delle parrocchie, fare bene le celebrazioni? Dobbiamo farne meno, oltretutto. Però non è solo quello il nostro impegno, non è solo quella la nostra dimensione. C'è la dimensione della vita di tutti i giorni, giustamente. Allora la Signora dice, qui c'è il sacramento del matrimonio, però i figli deviati, i problemi dei figli, ci disperiamo, andiamo a livello di fede. Ecco, forse a questo punto sul serio dobbiamo essere capaci di dare delle linee concrete della vita pratica, proprio come credenti, proprio come chiesa locale. Forse riusciamo in questi incontri, in questo aggiustamente riflessione sullo stimolo della Chiesa, tra parentesi che non esiste, la Chiesa nazionale, cioè la conferenza dei vescovi di una nazione, perché la Chiesa nazionale non esiste, chiesa sempre con il vescovo, sempre il diocesano. Riusciamo a dire, ecco qui, con i nostri limiti, con le nostre situazioni, diamo queste indicazioni, diamo queste prospettive, proviamo a percorrere queste strade sui problemi che ci circondano. Ecco, questo penso che diventa sempre di più per i cristiani, allora il proprio ambito, perché allora sì, l'università è bella, proprio perché è il Signore che è di tutto, che abbraccia tutti, e con lo stesso problema lo affronta personalmente attraverso di noi, che siamo stati amati da Lui, che ci ha accolti e vuole manifestarsi attraverso di noi.
Se c'è ancora un ultimo intervento, poi diamo la parola a Don Ugo per concludere, perché domani sera ci ritroviamo ancora. Quindi questo dialogo non finisce questa sera. Don Pier Giorgio, una batteria di preghi che rispondono gli altri. Una batteria, due.
Allora, no, io ci volevo dire rallegrarmi, cioè nel senso gioire insieme con voi di questa ricchezza, sia ieri sera nella zona pastorale della tavola, sia questa sera. E credo davvero che da parte dei preghi facciamo tutta figura, nel senso che per la partecipazione, per la ricchezza, però questo aspetto di rallegrare, cioè in fondo questi sono anche i nostri figli, sono, quindi se la Chiesa è matura, la Chiesa di fama, il cammino vuol dire che non abbiamo segnato in vano l'eccellenza, però detto questo come premessa, ecco, coglierei queste due intuizioni ultime, cioè per ultimo, quello di una convergenza, non parallela, una convergenza anche di intenti, di iniziative, eccetera, e quella di superare l'arroccamento, no, per la Chiesa di difesa, per arrivare a un progettino, da questo dovremmo, lo dirò domani sera nella relazione, un progettino pastorale, anche non grande, però su cui ci abbiamo in questi giorni lavorato, sofferto, gioito, per cui possa diventare per i prossimi anni così, la nostra proposta gioiosa, serena, anche a quel mondo che magari consideriamo eccetera, però se ci vedranno felici davvero in questa vita buona, in questa capacità di essere accanto, ma anche di avere delle idee grandi da proporre e di lavorarci insieme, credo che questa sarà la scommessa del futuro. Basta.
Grazie Don Pier Giorgio proprio per questa nota positiva, fiducia. Credo che Verona volesse soprattutto ritrasmettere questo senso di fiducia che è motivata appunto dalla potenza del Signore risorto. Ci crediamo sul serio, non ci crediamo. Se il Signore è risorto vuol dire che il bene ha vinto il male, e allora dobbiamo avere questa fiducia a motivo di Gesù, e dobbiamo avere questa fiducia anche a motivo delle cose belle che ci siamo detti, che vi siete detti ieri sera, che ci siamo detti questa sera, che sono il segno, grazie a Don Pier Giorgio, di una Chiesa viva. Ecco, forse quello che qualcuno diceva, dovremmo lavorare di più per arricchire le relazioni, per fare maggiormente rete, per non sentirci estranei gli uni agli altri. Io quando sento insistere, anch'io ormai lo confesso, io lavoro con i corsi, principalmente con l'AICA, che siamo un gruppo di assistenti, quando sento la Italia domando io perché quando mangio clericale, cioè ormai queste cose bisogna che piano piano ci scompaiono anche dal linguaggio, no? Ma veramente, bisogna che ritroviamo il senso proprio vero, ma non più autentico della fraternità, che è dono e che è anche risultato del nostro impegno, che non è poco faticoso. Però la prospettiva è quella, non può essere diversa. Allora mi veniva in mente che già negli anni 90 i vescovi avevano detto con evangelizzazione della, di testimonianza della carità, se mi ricordo anche il numero 28 mi pare, dove diceva dobbiamo rifare il tessuto cristiano delle nostre comunità per servire il tessuto sociale del nostro paese, più o meno diceva una cosa di questo genere. Ecco, e al volo su Carlo, sugli stili di vita. Quando due anni e mezzo fa, ci predicò gli esercizi spirituali con il seminario lombardo mai fatto di preti, il cardinal Martini a un certo punto gli ha fatto una domanda una sera, dove avrebbe dovuto esprimere un suo giudizio, e lui disse: ma ormai io ho scelto come motto non giudicare per non essere giudicato. No, e credo che dovremmo entrare davvero in questa ottica evangelica. Non che noi dobbiamo valutare le cose, saper distinguere bene e male, ma superare l'ottica del giudizio, che significa fare poi discriminazioni e che significa umiliare qualcuno o metterlo dietro. Lì, sempre in quel passo lì del Vangelo di Luca, parla di misura. E la misura deve essere scossa, traboccante, no? Ve la ricordate? Cioè entrare sempre di più nell'ottica della misura di Dio, che è senza misura. Noi misuriamo troppo, siamo troppo calcolatori nelle nostre relazioni, nei nostri rapporti, nelle nostre valutazioni. Non è evangelico. Ecco, credo questo sia... Per cui, come facciamo a dire quello è santo, quello è più santo, quello è più bravo, quello è meno... Perché buoni e cattivi? Ma questo il Signore non ce lo consente. Se l'è tenuto per sé, il giudizio se l'è tenuto per sé. Giustamente, perché solo Lui che può pronunciare il giudizio, no? Il peso vero delle persone. Noi non abbiamo gli strumenti adatti per poter... Allora rispettiamoci un pochino di più. E concludo dicendo che i vari interventi non hanno fatto che riprendere alcune cose, ho tirato fuori anche questo, la bozza della nota pastorale, che la nota pastorale dice, numero 27, però non so se sarà così poi la conclusione, dare nuovo valore alla vocazione laicale. Per questo diventa essenziale accelerare l'ora dei laici, occorre pertanto che nelle comunità cristiane vi siano luoghi in cui i laici possano prendere la parola, comunicare la loro esperienza di vita, le loro domande, le loro scoperte, i loro pensieri sull'essere cristiani nel mondo. Solo così le nostre comunità potranno generare cultura rispetto alle dimensioni quotidiane del vivere, eccetera. Quindi è un capitolo. Come pure precedentemente, mentre Nino interveniva, sono andato a tirare fuori questo, perché al numero 24, titoletto, la cura delle relazioni. Esattamente quello che hai detto, no? Perché è vero, ma la fraternità è questo, l'essere chiesa è questo. E se diventiamo davvero accoglienti gli uni con gli altri, allora è possibile costruire qualche cosa di positivo. Allora si è testimoni di Gesù risorto. Da questo comprenderanno, per questo crederanno, dice Gesù, no? Se siete uno in noi, però questo è il punto, in noi è condizione indispensabile per l'incisività della testimonianza e della missione della Chiesa, uno in noi. Ecco, andare in questa direzione, evidentemente non possiamo pensare che questa sia una meta raggiungibile prima dell'eternità beata, uno in noi in paradiso. Però la direzione è questa, dobbiamo andare in questa direzione. Ecco, allora domani sera vedremo, poi il vescovo, questa è di sua competenza, alla fine ci dirà anche qualche cosa su che verso prendere, no? Che cosa fare. Ecco, quel piccolo programma di cui diceva Don Pier Giorgio, sì, non credo che dobbiamo fare grossi proclami. Per questo anche nella mia relazione, non so se come l'avete percepita, io ho cercato di essere abbastanza semplice, di non andare a dire perché non ci servono adesso, in questo momento, e in una tre serie come questa, fare i grandi discorsi, in questo momento ci serve di individuare, no? Uno, due, tre cose, e insieme cercheremo di andare in quella direzione. Così si costruisce la Chiesa gradualmente, e così si può offrire davvero una testimonianza significativa qui nel nostro territorio, con la gente che incontriamo qua dove noi viviamo, con fiducia, perché il protagonista è lo spirito del risorto, è lui il protagonista principale e del nostro cammino personale di santità e del cammino e perciò della testimonianza e della missione ecclesiale. Io starei qui perché poi vediamo domani sera se potremo dire qualcosa di più.
Siamo qui allora, buonanotte a tutti e a domani sera. Cercare di essere presenti domani sera, malgrado sia sabato.
Ore 18:30.
Grazie. Tu hai letto i testi di Giotto.